dunque, la localizzazione, dicevamo, localizzazione, boh, io vi prendo qualche notizia da questo, è un argomento di scelta da cellulare. Anzi, direi, dirò di più, i maggiori specialisti di localizzazione dell'RNA sono i neurobiologi. Comunque ho cercato di prendere delle cose da questa review qua che è fatta abbastanza bene e che soprattutto racconta alcuni dei modelli in cui c'è l'organizzazione molto evidente di alcuni RNA, e poi dopo vabbè ci facciamo magari un paio di ragionamenti sull'interazione del RNA per le proteine. Allora, questa localizzazione sul cellulare la si vede in una serie di circostanze, una serie di cose, e dipende da due fenomeni che sono sia il trasporto attivo, cioè proprio il trasporto di specifici RNA verso delle zone, mediato dai soliti motori cellulari, quindi dineine, tenesine, proteine, eccetera, d'accordo? Sia da fenomeni invece di intrappolamento oppure di degradazione locale, nel senso che per esempio in molti casi c'è degradazione citoplasmatica generalizzata di un certo messaggero, ma quando questo invece viene acchiappato e trattenuto in alcune località della cellula, questo protegge dalla degradazione. Quindi sono meccanismi di vari tipi. I casi sono vari, appunto io non li conosco tutti, li ho presi da questa review, quello più famoso in assoluto, più che famoso, più lento in assoluto, è la famosa localizzazione di RNA dentro all'ocita di Drosophila, che è un po' di insieme, questa cosa qui, tanto rumore. Erano solo 6. Allora, dicevo, questa qui solo per illustrarvi la vicenda, poi dopo vediamo un attimo la cosa vera. Dovreste immaginarvi un'oocita, che in realtà non è un'oocita ma è già un embrione iniziale, in cui si vedono questi due messaggeri, questa è una fish, questo è il messaggero, si chiama Baincoglia, l'altro è Oscar, che come vedete sono proprio localizzati in maniera totalmente differente, uno è apicale e l'altro è caudale. Questo B per esempio è una noocita di localizzati, in cui si vede questo messaggero WINT che è localizzato un po', insomma, là. Questi qui sono neuroni sensori C, ecco, nei neuroni c'è sempre molto. Comunque questo qui è un caso di aplisia sensore, in cui come vedete gli RNA sono localizzati in maniera molto determinata in alcuni punti dove c'è sostanzialmente la sinapsi. Questo è un altro caso di localizzazione, questo qui è l'epitelio sinciziale di sempre di Drosophila, un stadio più avanti, in cui si vede che questo RNA qua, che è quello di un altro gene, si chiama Nanos, vedete che è localizzato, questo qui lo staining con la e questo qui è la fish di questo nanos che vedete che è applicato. Quindi ci sono diversi casi di questo tipo. Lei non mi ricordo più che cos'è, ma possiamo leggerlo. No, lei è un organization in pseudopodial protrusion. Cosa? Sì, sono i fibroblasti. Anche i fibroblasti fanno questa cosa qui. Sapete, i fibroblasti sono cellule che fanno queste protrusioni molto specifiche, vedete che ci sono alcuni RNA che sono KP, non so che cosa sia esattamente, che è localizzato comunque tipicamente proprio sul tipo, sulla punta del pseudopodio. E l'F è un Oxenopus axon algorodimo neurone. E questo è localizzato con un altro sistema, molto spesso fanno questa cosa qui, poi abbiamo uno schema dopo, non è localizzato direttamente con la fish ma attraverso una proteina che lega le anche qui si vede come è organizzato nel dottor Fusio. Quindi ci sono diversi casi di questo tipo di localizzazione e che sono funzionali e che vengono studiati sostanzialmente con una serie di sistemi. Ovviamente uno dei sistemi è quello di fare di marcare il gene con dei fluorescenti, ovvio, di andarli poi a vedere le fluorescelle. Di solito questi vengono microiniettati, quindi vengono fatti delle microiniezioni e poi questi RNA marcati vengono studiati in fluorescenza, oppure si fa questo sistema in cui, come vi dicevo, viene aggiunto un binding site, cioè l'RNA che viene fuori da questo gene c'ha qui delle strutture specifiche prese dai fagi. Di solito si usa o questo MCP o questo MCP2, ce ne sono diversi, e poi alla cellula si fa esprimere la proteina che lega quelle strutture coniugate con le strutture. Per cui, facendo coesprimere dentro la cellula questi due geni, abbiamo il nostro gene che vogliamo sapere dove localizzare, cioè il nostro RNA che vogliamo sapere dove è localizzato con la sua bandierina strutturale, e poi nella stessa cellula c'è la nostra proteina che lega la struttura con il data con il gene. Quindi si deve dire più o meno dove esiste. Sì. Allora, il sistema di prima, questa cosa, era un sistema che si basava sulla microiniezione. Quindi io marco fluorescente l'RNA, non posso farlo sintetizzare alla cellula un RNA fluorescente, devo marcare io e poi iniettarlo, ovviamente, per vedere se viene trasportato nel vari. Però è chiaro che se, per esempio, fate l'ipotesi di quello che abbiamo detto prima, se per esempio la localizzazione dipende dal fatto che cotrascrizionalmente viene legato delle proteine che poi lo guidano, è ovvio che questo approccio qui non funziona. Okay? Allora l'altro sistema è quello di fare esprimere alla cellula un RNA che poi può essere localizzato, cioè che può essere detectato. Per fare questo aggiungono al nostro gene di interesse, gli aggiungono una flag di localizzazione. Questi qui sono degli operatori, di solito derivati da fasi di batteri, che fanno delle strutture ANS, tipo particolari, che vengono legati ovviamente alla proteina che la cellula nostra non ha. Quindi cosa si fa? Si aggiungono questi operatori al fondo del gene, in modo che quando questo gene viene trasfettato, viene trascritto, possiederà queste strutture. Okay. Contemporaneamente facciamo esprimere alla cellula un altro transgene in cui noi coniughiamo il dominio che riconosce la famosa struttura ERPI coniugato con la lampadina GFP. Questo è il sistema. Ovviamente sono sempre cose un pochino artificiali, però queste hanno dato sostanzialmente la cosa, oppure si lavora direttamente con il fattore di localizzazione, però bisogna conoscerlo. Cioè, se si sa che quel particolare RNA lega un certo fattore che lo localizza, si può ovviamente coniugare il fattore di localizzazione con la GFP, quando il RNA non è, però bisogna conoscere qual è il fattore. Quindi, facendo questo tipo di esperimenti, sono riusciti a tirare fuori tutte queste cose che avete visto. Questo è un ingrandimento di questo. Situazione di prima, di nuovo la cisti di drosofila con questa bellissima localizzazione basale di Eyri, e invece guardate che cosa succede quando noi togliamo un pezzo del RNA. Ovviamente il fatto di poter lavorare su transgene ci dà l'opportunità di andare a fare degli esperimenti, quindi hanno tolto il transgene da questo, e guardate che cosa succede. Ricordate che lo vedete qui perché vi ricordate che il drosofila fa una cisti tipo sincitiale, quindi questi qui sono nuclei ma non sono cellule. Questo qui sotto, immaginate, è tutto logica. Quindi un RNA che non è localizzato deve essere di fronte a una cosa. Questo era per dirvi che di solito i segnali sono lì nel primo OTR, questi sono altri esempi, ma sono sempre gli stessi sostanzialmente. Ecco, una cosa interessante che volevo ancora dirvi era questo, cioè quella dei fibroblasti e quella dei neuroni, perché ci sono due casi molto carini di regolazione. Per esempio, quella localizzazione che avete visto prima, apicale, no? Nei fibroblasti, si è visto che viene di molto aumentata quando voi fate migrare il fibroblasto verso qualche direzione, per esempio con un fattore troppo. Allora il fibroblasto si muove, queste cose le avete studiate nelle cellulari, sapete, no? Ovviamente sui pseudopoli verso lo stimolo, ovviamente. Questo qui dipende da una localizzazione di attina, e allora quegli RNA che vengono localizzati sulla punta della dominanza vengono proprio messi lì grazie a questi filamenti di attina. E si è visto molto chiaramente come questo sia una cosa funzionale, cioè questi RNA vengono tradotti in questa zona qua e ovviamente codificano le proteine che sono necessarie alla formazione dell'osservazione. Se voi fate qualsiasi tipo di knockout, eliminate la zona che è lì, che localizza, cose di questo genere, non c'è più migrazione, quindi evidentemente è funzionale rispetto a questo. L'altra cosa molto interessante deriva dalla neurobiologia ed è la storia della formazione della spina dendritica e poi della sinapsi. Perché proprio per la formazione del motore sinapsico si è visto che questa cosa qui viene formata, cioè viene realizzata dalla cellula, i dendriti, solo quando c'è contatto. Quindi vuol dire che c'è una segnalazione, cioè il contatto tra le due cellule, una segnalazione che induce ovviamente la partenza di un piccolo programma genetico che ti fa realizzare. Questo ovviamente dal punto di vista teorico potrebbe essere fatto con qualsiasi tipo di cascata, magari delle proteine inattive che vengono consolidate, come ci sono diversi pathways che funzionano in questa maniera. Invece apparentemente i neuroni utilizzano molto il trucchetto del trasporto degli RNA, in cui c'è tutta una serie di RNA, sono anche abbastanza tanti, tipo un centinaio, che vengono trasportati specificamente nei dendriti e non vengono tradotti, cioè restano lì come RNA. Sono di solito associate delle proteine che inibiscono ovviamente la traduzione e allo stesso tempo inibiscono anche la lavorazione, per cui sono relativamente stabili. Quando c'è il contatto elettrico, diciamo, tra l'elemento, diciamo, presinaptico o postsinaptico, succede qualche cosa che attiva la traduzione locale. Questa è una cosa veramente molto curiosa ed è uno dei campi in cui c'è abbastanza tanta ricerca proprio per cercare di capire qual è il segnale che cosa succede. Per cui le proteine che servono a fare l'elemento postsinaptico si vengono sintetizzate proprio in questa regione e si formano ovviamente. E questo è dovuto praticamente solo alla localizzazione. Tra l'altro questi messaggeri qui che vengono localizzati nei dendriti sono dal punto di vista della stabilità gli RNA più stabili che si conoscono, perché hanno fatto alcune valutazioni, alcuni calcoli, ci sono addirittura gli RNA che vivono per delle settimane, che per noi sono delle cose folli, no? Cioè, un RNA una settimana, non so, da mezz'ora, 10 ore, che sono molto lunghi, e questo è dovuto al fatto che sono protetti appunto da proteine specifiche che li mantengono in condizione protetta. Ok, allora adesso volevo ancora vedere, ok, quest'altro è il modello della drosofila che vi dicevo. Drosofila l'abbiamo già vista come si sviluppa, vi ricordate che viene fatto un uovo noocita, così, che è accompagnato dalle cosiddette cellule nutrici e dalle cellule di follicolo. d'accordo. Quando l'oocita viene sviluppato, ovviamente queste cellule nutrici e cellule follicolari, le avevamo visto l'altra volta, emettono ovviamente dei segnali di vario tipo. Le cellule follicolari si cercano dei fattori di crescita sostanzialmente, mentre invece le cellule NERS mandano attraverso dei contatti cellula a cellula, mandano degli RNA messaggeri. Adesso vediamo come succede. E vi ripeto, queste cellule si dividono in maniera sincizziale, cioè ci sono tanti nuclei, danno questo aspetto e poi viene cellularizzato in una fase successiva. Ok, se voi andate a vedere alcuni di questi messaggi, quello che vedete è che sono chiaramente localizzati al confine tra le cellule follicolari e l'oocita. D'accordo? Qui ci sono tutta una serie, questi qui è sempre una fiscia fatta con certi RNA. Vedete che ci sono alcuni RNA, tra i quali quello principale è quello di bicoide, che vengono prodotti dalla cellula follicolare e vengono mandati verso il citoplasma dell'oocita. Questo qui non è che venga messo lì e poi sta lì, semplicemente questo viene mandato verso l'oocita e poi retrotrasportato verso questa localizzazione anteriore, perché c'è un meccanismo attivo proprio di neina dipendente che lo porta in quella sezione. Ok, quanti sono questi RNA che vengono trasportati? Lo vedete lì. Nella drosofila, come spesso succede, è una nicchia di trasporto, nel senso che addirittura vedete che il 10% degli RNA di origine materna vengono trasportati. Ma questo è anche dovuto al fatto che lo sviluppo, se ricordate, segmentale di questo oocita dipende praticamente solo dal gradiente di RNA. Quindi chiaramente lì la drosofila ha utilizzato questo sistema come sistema principale. Invece nell'altro modello, diciamo, principale, cioè quello dei dendriti, nei mammiferi sono stati visti circa 400 RNA, che però sono tantissimi, è un fenomeno che è abbastanza sottovalutato in biologia. Cioè noi pensiamo di solito, no, gli RNA che vanno ad un punto e basta. Invece quantitativamente è abbastanza grande. Perché c'è questa localizzazione? L'altra discussione, perché non localizziamo le proteine, non localizziamo l'RNA? Beh, ci sono una serie di spiegazioni possibili. La prima spiegazione possibile è che la proteina potrebbe essere tossica, diciamo così, in certe zone, o comunque tossico, a dare dei danni alla cellula se viene sensibilizzato in zone sbagliate. Quindi questa potrebbe essere semplicemente una scelta per prevenire la presenza in qualche posto. Vedete quella degli RNA dei dendriti, tutta la situazione di questo tipo. È chiaro che se quelle proteine li costruiscono in costale sinaptico, è ovvio che non devono essere presenti nel corpo cellulare. È ovvio, uno può immaginarsi altre soluzioni, dice, vabbè, potrebbero essere prodotte lì, poi ci potrebbe essere un inibitore, tutto quello che volete, però comunque questo potrebbe essere una delle spiegazioni per cui viene fatta questa cosa. L'altra spiegazione è che potrebbe, in questo modo potrebbe esserci la possibilità di regolare anche magari non solo di tipo sino, ma anche di tipo dimensione, quindi di quantità, l'espressione dei geni diverse zone cellulari, quindi tutto sommato determinare una regolazione differenziale. E ultima spiegazione, che di nuovo molto evidente nel caso delle neurone, è il fatto che ci siano risposte immediate. È ovvio che soprattutto in cellule come quelle nervose, in cui l'evento succede magari a centimetri di distanza dal corpo cellulare, è chiaro che il fatto che ci sia l'area in RNA consente di fare una sintesi immediata locale risposta a uno stimolo, mentre invece se fosse centrale la faccenda, cioè se fosse una regolazione trascrizionale, bisognerebbe che il segnale da là venga portato fino al nucleo, dopodiché il nucleo si mette a trascrivere, il segnale si prende in RNA, lo porti indietro, nel frattempo, come si dice, l'occasione è svanita. Quindi queste sono probabilmente le ragioni per cui si è sviluppato un sistema di questo tipo. Ok, I segnali, dove sono i segnali? I segnali sono di solito nel primo DNA, cioè quasi tutti i geni localizzati, gli RNA localizzati che sono stati studiati hanno segnali di localizzazione, quasi tutti nel primo DNA. Vi dico quasi perché se ne conoscono alcuni che sono invece sovrapposti alla regione codificante, almeno in parte, però quasi tutti sono lì. O gli esperimenti che si fanno in quel caso sono semplici, cioè si sostituiscono gli UTM ovviamente con altri geni e si vede il risultato, molto semplice. La cosa che ci interessa a noi è questa, secondo me, cioè il fatto che siano dentro al 3' UTR giustifica almeno in parte quella elevata frequenza di 3' alternativi che avevamo visto nel lavoro dell'alternative splicing. Ve lo rifaccio vedere perché questa diapositiva qui l'abbiamo vista almeno 7 volte. Va bene. Vi ricordate il famoso lavoro di sequenziamento profondo degli elementi? E se ricordate la famosa tabella, non la volta che vediamo, vedete che i famosi due casi in cui vengono messi dei 3' alternativi sono molto frequenti. Allora capite che questo può spiegare tante cose. Ovviamente non ci sono dei dati sperimentali su questo qui, però è un suggerimento. Cioè, in molti casi un 3' alternativo potrebbe essere una regolazione cellula specifica di dove deve andare a finire il messaggero. Per cui magari un messaggero che non so, è una cellula epiteliale che ha scarsi problemi di localizzazione, magari viene montato un 3' che non contiene segnali di localizzazione, mentre lo stesso gene, magari un neurone che invece deve andare a mettere quella proteina nel neurite, okay, quindi fa un montaggio alternativo della parte 3'. Ripeto, non ci sono dati sperimentali, però mettendo insieme le due cose potrebbe essere interessante da studiare. Ok, scusate, delle cose un po' raffazzonate. Ok. Allora, la cosa principale che vi dicevo è il fatto che questi segnali che sono presenti nel 3' vengono di solito letti già nella maggior parte dei casi il segnale, quindi l'elemento che poi determina il trasporto con qualsiasi tipo di sistema, nonostante diciamo focalizzarmi su un trasporto attivo, cioè mediato da dineina o da chinesina, rispetto a un trasporto invece magari da, come si dice, da ancore locali, cioè da sistemi di intrattenimento locali, ma è la stessa cosa, dipendono sempre da segnali che stanno sul messaggero, e queste di solito, queste proteine che trasportano, sono quasi sempre montate in fase proprio. E quindi sono segnali in qualche maniera costitutivi per il messaggero. Questi segnali sono particolarmente difficili dal punto di vista bioinformatico, cioè al contrario di altre cose come i segnali di trascrizione o quelli che abbiamo visto prima di slide, sono sempre degli elementi abbastanza identificabili, tutto sommato visibili. Questi qui hanno la caratteristica di essere particolarmente complicati e sono letti da una categoria di proteine che sono proteine composite, cioè sono proteine come questa zip binding protein 2 o zip binding protein 1. Lo zip viene dal fatto che sapete che il codice postale viene chiamato zip code in inglese, e allora questi segnali presenti negli RNA che indirizzano gli RNA in certo modo erano chiamati zip codes, e quindi le proteine che li leggono sono zip binding codes. Sono proteine, vi dicevo, vedete che contengono diversi domini di legame all'RNA, e questi sono i soliti domini che avete già visto in altri casi, e sono quasi tutti sempre ripetuti diverse volte, cioè la proteina ha tanti domini di legame. E questo riflette il fatto che dentro all'RNA questi elementi sono... Aspetta, scusate, ma c'ho un grande pasticcio. questi elementi sono spesso multipli e sparsi. Questo qui è un esempio pazzesco, perché è il localization element di un RNA che si chiama VG1, che viene localizzato nel senone, sostanzialmente, l'avete anche visto qui. Allora vedete che questa cosa qui, che è lunga 360 nucleotidi in tutto e che si trova appunto nel primo del messaggero, contiene una serie di elementi spaziati, sono elementi tutti piccolini, come vedete, sono spaziati lungo tutta la regione di controllo, e ciascuno di questi lega una proteina diversa. Per esempio questo elemento qui che sta all'inizio lega un dimero di HNR1, questo elemento qui che sta qua lega questa proteina che si chiama Vera, e poi è presente anche qui e poi anche qui e poi anche qui. E poi c'è un'altra proteina ancora che si chiama 40 LOB che praticamente interagisce con tutte queste proteine. Allora cosa vuol dire questo dal punto di vista di informatico? Vuol dire che noi facciamo una fatica mostruosa a riuscire a trovarli, cioè se io ho un, voglio dire, se io trovo, come nel caso dei fattori di trascrizione, trovo una sequenza di 10 nucleotidi, poi per me è facile andare a prendere questa sequenza, andare a esplorare tutto il resto del genoma, tutti questi sono punti potenziali di legame di questo. Ma se io mi trovo un elemento di regolazione che è composto di tante piccole sequenze messe su a caso, probabilmente, forse non a caso, ma con un razionale che non riesco a seguire, su un campo di 360 nucleotidi, per me diventa veramente molto impegnativo. E la cosa molto brutta di tutto questo è che se io vado a eliminare anche solo uno di questi affari qui, si perde la località. Quindi evidentemente sono elementi, come si dice, elementi sparpagliati, fatti con delle logiche che ci sfuggono un pochino. Le proteine che legano questi elementi, come vi dicevo prima, sono proteine composite, cioè sono proteine in cui anche hanno presente un numero straordinario di domini di legame. Vedete, queste sono esempi di RNA binding proteins, e questi sono i vari tipi di dominio che sono stati trovati. Quindi questi sono domini, alcuni sono domini di legame con RNA, tipo per esempio RRM, KHK, o da rendere nei binding proteins. Questi qui sono altri tipi di dominio che contengono diverse informazioni. Ma notate come alcune di queste addirittura c'è delle ripetizioni folli di domini legati da RNA. E questo riflette la modalità con cui appunto queste proteine interagiscono con questi elementi compositi. Dovete riflettere sul fatto che il RNA è flessibile al contrario del DNA. Abbiamo già fatto questo. Cioè, quando voi avete una molecola di DNA, questa qui è vero che non è un bastone, si può piegare, no? D'accordo? Però è difficile che il DNA faccia grandi strutture terziarie. E quindi di solito avete visto le proteine vanno a leggere un peggio gruppo, poi vanno a leggere un peggio gruppo adiacente, insomma, più o meno la relazione geometrica è abbastanza fissa. Nel caso dell'RNA, la cosa è molto diversa, perché è flessibile. Quindi immaginatevi di avere una proteina qui che ha due domini. Questo è un esempio che vi fa capire la situazione. Voi avete una proteina con due domini che legano piccole sequenze di RNA. Allora, io questa proteina posso vederla che interagisce con una piccola sequenza in maniera adiacente, in cui il rapporto geometrico è piano, ma la stessa cosa mi può succedere in questa maniera qui che è appena adiacente. Cioè possono esserci due mezzi domini, no? I mezzi elementi possono essere distanziati di chissà quanti, magari anni 50, 100 paio di base, non ha nessuna importanza, e la proteina può essere organizzata in maniera più o meno flessibile per andare a riconoscere questi domini qua. Quindi questo è un problema abbastanza complesso, d'accordo? E quindi questi elementi di localizzazione in particolare sono particolarmente difficili da trovare. In realtà poi non è una grossa sorpresa questa qualcosa, perché anche se andiamo a vedere delle cose già note, in realtà poi la cosa è abbastanza simile. Con l'RNA tutto questo si verifica nello stesso modo. Per esempio, questa qui è una cosa che conosciamo bene, non c'entra niente tra la reinfezione, ma solo per dirvi che è la stessa cosa anche in altre situazioni. Questo qui è il famoso branching point, questo è il tratto di polipirimidina, questo qui è il tragico delle trombe. E se ci pensate, anche questa sezione qui è riconosciuta come una modalità che è molto simile a quella che dicevamo prima, cioè in questo caso sono proteine singole, non sono domini di una proteina con punti più o meno, però l'idea è la stessa, cioè io questo pezzo di RNA lo riconosco se l'SF1 legge il branching point, contemporaneamente il 2F65 vede la polipirimidina, contemporaneamente F35 vede fine, quindi di fatto il concetto è lo stesso. Anche in questo caso, se vuoi esplorare tutti i geni che si conoscono, non c'è nessuna relazione fissa, stretta di lunghezza tra questi elementi. Infatti noi diciamo sempre che il polipirimidina tract può essere lungo N, può essere lungo in qualche gene, sono 10 nucleotidi, altri geni sono 30, il che vuol dire che tutta questa interazione qui è flessibile.
Ok, allora il problema è riuscire a capire cosa vengono queste proteine, d'accordo? Cioè quale tipo di relazione ci sia tra le proteine e l'elemento di risposta. E voi ricordate che abbiamo già visto alcuni sistemi per trovare questa cosa. Aiuto, ho perso una diapositiva. Ah no, eccola qui. Noi abbiamo già visto che si può fare, per esempio, la selfie RNA. Che si può precipitare la proteina per fargli scegliere cose di questo genere. Ecco, recentemente, cioè l'altro anno, questi autori qui hanno presentato un sistema di analisi delle sequenze legate dalle RNA binding protein che si basa su un singolo step, cioè invece di fare la SELEX con molti cicli di selezione complicata come avevamo visto l'altra volta, loro sono riusciti a mettere a posto un sistema che consente di fare praticamente una selezione in un unico step. Ve lo faccio vedere perché è interessante dal punto di vista tecnico. Loro hanno fatto sostanzialmente delle librerie di RNA, ovviamente dovendo far selezionare le proteine l'elemento di risposta, hanno fatto delle librerie di RNA e l'hanno fatto con un metodo molto curioso che ve lo faccio vedere.
Cioè, fare una library di sequenze di RNA è complicato perché uno può farle o completamente randomizzate, se ci sono dei dati, cioè uno può dire alla macchina che costruisce gli oligonucleotidi, può dire fammi una sezione randomizzata, però in questo caso noi non mettiamo nessuna logica in quello che facciamo, facciamo semplicemente 4 elevate delta, come se noi vogliamo introdurre una logica, bisogna che ci mettiamo dentro un sistema un pochettino più intelligente, d'accordo? Allora, questi autori volevano dire, ok, facciamo una library di RNA da far selezionare varie proteine, però facciamolo con una logica che sia quella che più o meno sia sempre stata vista. Allora, tutte le proteine che legano l'RNA che sono state viste fino adesso o leggono o dei corti elementi di RNA non strutturato, che vuol dire sequenze di tipo un po' come per il DNA, tipo non so, 6, 7, 8 nucleotidi semplicemente senza nessuna struttura secondaria di mezzo, oppure delle sezioni strutturate in cui ci sia ovviamente il famoso herpin. Questo è quello che si sapeva della letteratura. Allora loro hanno cercato di costruire una library di RNA che non fosse semplicemente appunto 4 elevato a n, ma che avesse questa logica incorporata, quindi o sequenze non strutturate, quindi in cui si evita accuratamente che una sezione sia complementare, cioè che un estremo sia complementare all'altro, perché se un estremo è complementare all'altro, io ovviamente fa la struttura, quindi sequenze senza struttura potenziale, oppure sequenze invece in cui volutamente la parte sinistra e la parte destra sono complementari.
però in cui in mezzo ci sia un loop di 7 o 8 basi, quindi fatte cominciare. Quindi questo vuol dire ingegnerizzare la sicurezza. E per fare questo le hanno ingegnerizzate, però il problema è che una volta che io le ingegnerizzate, cosa faccio? Faccio costruire una library di 200-300 linee sequenze, una per una. E si sono inventati un sistema molto divertente, cioè loro hanno utilizzato il sistema dei microarray. Cioè in pratica hanno fatto sintetizzare un microarray sul quale ci fossero delle sequenze di DNA fatte con il criterio che loro hanno. Vedete qui c'è la superficie del microarray e queste sono le sequenze di DNA single strand, ognuna delle quali ha ovviamente la sequenza ingegnerica. A questo punto provi a fare la DNA. Allora, come faccio a fare la DNA? Guardate che bel sistema. Allora, prima di tutto si mette un primer, ognuna di queste sequenze qui di DNA parte con una sequenza nota che è quella verde, per cui io sulla superficie del chip metto il primer e lo faccio estendere, e questo estende e mi fa un double strand DNA. A questo punto faccio avvenire una ligazione con un linker che mi servirà dopo a fare una certa cosa. A questo punto io ho realizzato una serie di DNA con la sequenza che gli avevo detto io. Questi DNA vengono fusi, cioè vengono scaldati in modo da eludere, diciamo, il DNA singolo filamento appena sintetizzati, e quindi c'ho un pool di single strand DNA che sono fatti con chiaramente il mio primer iniziale più la sequenza interna più il link finale, e utilizzando chiaramente una di queste sequenze come primer posso sintetizzare con la PCR il doppio strand. A questo punto il linker mio contiene il T7, la famosa T7 promoter. Quindi una volta realizzato questo pool di doppio strand DNA, ve lo faccio trascrivere in vitro dalla T7 polimerasi, e quindi ottengo la popolazione di RNA che ho voluto fare. E questi RNA qui vengono a questo punto fatti selezionare con il solito sistema di sefarosio, proteina e ovviamente RNA. Come faccio a questo punto a sapere quali RNA sono stati selezionati dalla mia RNA manipolata? Questi RNA vengono ibridati, vengono marcati, ibridati sullo stesso array da cui sono stati generati. Quindi in realtà con questo sistema riesco a fare delle librerie. Loro hanno fatto una libreria di lunghezza media 25, quindi più o meno questi single strand DNA sono di lunghezza 25, che è compatibile con le strutture che abbiamo visto. E dato che, se voi ci pensate, se noi l'avessimo fatto completamente random, una libreria di 25 quanto viene? Provate a calcolare quanto fa 4 della 25. È un numero sterminato, no? Un numero sterminato che vuol dire avere una varietà pazzesca di sequenze, ognuna delle quali sarà presente in quantità estremamente piccola. Mentre invece in questo caso, facendo l'ingegneria iniziale, cioè sapendo quali sequenze vogliamo fare, il numero totale di sequenze che loro hanno realizzato un numero inferiore, e avendo amplificato il PCR in questa fase, ciascuna sequenza è presente in quantità molto più, in numero di copie molto più abbondante rispetto ad un altro. E questo è il motivo per cui si può evitare di fare il famoso ciclo della selezione. Vi ricordate quando avevamo parlato della selezione, avevamo detto è la famosa storia dei pasticcini, no? Non c'è più il pasticcino al cioccolato, vabbè, mangio quello da fare. Però se ci sono tanti pasticcini al cioccolato, delle persone che li preferiscono mangiano. Questa è esattamente la stessa cosa. Se questa è una library meno varia,
però più abbondante, per cui al momento in cui noi facciamo fare la selezione, loro lavorano con un eccesso molare di 70-100 volte RNA rispetto alle proteine, come rapporto molare, e dicono che in questo singolo step riescono sostanzialmente a far scegliere la proteina il pasticcino migliore, cioè quello che preferisci. Questo RNA ha un ulteriore vantaggio che io non devo sequenziarlo, perché ho già fatto l'array da cui è stato generato e quindi posso semplicemente identificarlo facendo un'ibridazione sullo stesso array. Quindi con questo sistema loro hanno valutato un certo numero di proteine, due conosciute per poter dire funziona o non funziona, e poi ne hanno fatto un certo numero di altre proteine per vedere una sequenza selezionata, e per verificare quali se funzionavano hanno usato queste due proteine qui. Questa è la UR, una proteina umana che interagisce con sequenze ricche di U, di che è un regolatore della stabilità dei messaggeri, ne parleremo poi lunedì, e l'altra è la sequenza BTS, che è quella della proteina di cui si parlava prima. Questa riconosce uno stretch lineare di 7-8 nucleotidi, e questa qui invece riconosce una struttura del tipo RT. Se voi queste qui sono le sequenze che il metodo ha pescato in mezzo alla library, e come vedete in tutti i casi c'è questo stretch di U da questa parte, vedete che sono elementi piccolini. In questo caso, in tutti i casi, se ci fate un attimo attenzione, vedete che la sequenza a sinistra è complementare a quella destra, quindi è la sequenza che forma il nodo R, e al centro c'è sempre ripetuta questa sequenza CXGG, che è quella preferita da tutti. Quindi con questo sistema loro risolvono, hanno almeno pubblicano, dichiarano di riuscire a risolvere il famoso problema di riuscire a trovare le sequenze legate preferite dalle proteine che legano l'RNA. Poi hanno esaminato altre un certo altro numero di proteine ignote, sono queste qua, sono tutte proteine legate in qualche maniera o alla localizzazione o, come vedete, allo splicing o altre cose, e come vedete sono riusciti a ricavare quindi il motivo. In alcuni casi c'era già qualche analisi fatta su queste proteine che aveva identificato una sequenza gradita, diciamo, di me stessa, in molti casi non la si conosceva. E questo qui è il motif, quindi la sequenza che è stata pescata con questo sistema. In molti casi corrisponde, in altri casi riuscite a identificare sequenze più ridotte o sequenze migliori. Ok, io direi che possiamo fermarci qua. La prossima volta vi faccio vedere ancora una cosa per cui la questione delle proteine. E poi passiamo alle...